corso di quest'anno si occuperà di un particolare contratto. Come facciamo a scegliere il contratto di cui vogliamo occuparci quest'anno? Quale criterio di selezione possiamo adottare? Io credo che un criterio di selezione che porti in qualche senso sia occuparci di un contratto di particolare valore economico. Non è un criterio particolarmente sofisticato, ma siccome il tempo è poco, potrebbe avere un senso che noi si dica, beh, dovendo scegliere di quale contratto occuparsi, perché non occuparsi di un contratto importante, economicamente rilevante, invece di occuparsi di un contrattino piccolino che conta poco? Allora proviamo un attimo insieme a chiederci quali sono i contratti di maggiore valore economico. Chi mi aiuta? Coraggio. Anzi, ma lo dico ad alta voce, se no non la sentiamo. Io ripeterò quello che lei sta dicendo, ma i contratti bancari. Questa è una risposta che possiamo considerare corretta. Naturalmente ci sono dei contratti bancari di notevole importo economico e ci sono contratti bancari che così non sono, perché l'apertura di un conto corrente da parte di uno studente in linea di principio non rappresenta uno dei momenti più importanti della vita economica del paese. Che è vero che ci può essere un contratto di finanziamento di una qualche intrapresa importante, e questo deve avere effettivamente, come diceva la signora, un importante valore economico. Diciamo, contratti bancari può essere una risposta. Avanti.
L'appalto.
Il contratto di appalto. Anche qui credo che valga lo stesso tipo di reazione da parte mia. Ci sono dei contratti di appalto piccoli. Se io per esempio chiedo di ridipingere la mia cucina, è un contratto di appalto. Ma è un contratto di appalto, per fare un esempio noto, anche quello volto a costruire il ponte di Messina. La risposta è una buona risposta. Andiamo avanti. La compravendita. Ecco, la compravendita ancora una volta può avere una rilevanza economica maggiore o minore a seconda del bene compravenduto, come è ovvio. Se compravendo una bicicletta il valore economico è limitato, se compravendo invece un palazzo il valore economico è elevato. Anche questa è una buona risposta. Naturalmente, mentre vi ascolto, io sto cercando di pensare a un tipo di contratto da studiare che abbia sempre un rilevante valore economico, non qualche volta sì, qualche volta no. Comunque, andiamo avanti così. La compravendita può essere una buona risposta. Poi, il trust, questa è una buona risposta. La nostra amica qui di prima fila dice un contratto che noi potremmo studiare è il trust, perché ha elevato valore economico. Che il trust possa avere un valore economico elevato appartiene alla ovvia considerazione che soltanto coloro che hanno importanti risorse economiche si preoccupano di costituire un trust. Ma il trust è un contratto? Allora l'esempio non va tanto bene, no? Poi qui il discorso sarebbe lungo e complicato, se l'atto istitutivo di un trust sia un contratto o non sia un contratto, ma diciamo che in prima battuta non possiamo qualificarlo tutto come un contratto. Andiamo avanti. Contratti di importante valore economico. Che cosa riporta? Scusi, non ho sentito. Contratti di società intesi come contratti costitutivi di società. Sì, questa è già una risposta che si può avvicinare, nel senso che evidentemente costituire una società può in prospettiva avere un valore economico importante. Di per sé al momento della costituzione della società dipende dai conferimenti che vengono fatti per costituirla. Però diciamo che entriamo nell'ambito delle attività economiche che si sviluppano attraverso una società e che quindi potenzialmente hanno un valore economico importante. Andiamo avanti ancora un momento. Contratti di borsa, vale lo stesso discorso che facevamo prima, dipende da che cosa compro in borsa. Poi Ma i contratti aleatori, può esserci di tutto anche i contratti aleatori. Non sento. Scusi. Il contratto di leasing, anche quello può essere un leasing in automobile, può essere un leasing in immobile. Mi state portando tutti esempi che possono andare bene, ma di per sé non dicono questo contratto è importante.
Contratto tra società.
I contratti tra società. Un contratto tra società. Ecco, forse qui ci avviciniamo già un po' di più, no? All'idea che di per sé il contratto che andremo a studiare sia importante dal punto di vista economico. Voi non avete detto alcune cose che io mi sarei aspettato che dicesse, che vuol dire che dico io, e cioè, per esempio, uno dei più grossi contratti che viene stipulato in Italia è il contratto di cessione dei diritti audiovisivi del campionato di calcio. Se volete i numeri che vi posso dare, è uno dei più grossi contratti, soprattutto oggi che, come probabilmente saprete, i diritti audiovisivi dei campionati di calcio sono ceduti in via centralizzata da parte della Lega Nazionale Calcio, ma se prima erano singole società di calcio e quindi c'è una frammentazione di questi contratti, adesso sono venduti in via centralizzata. Questo è uno dei più grossi contratti che si stipula ogni anno di 2 anni in Italia. Altri contratti che meritavo di menzionare erano i contratti di approvvigionamento di energia. Quando noi parliamo di contratti di approvvigionamento di energia, non il nostro contratto con l'Enel ovviamente o con la società che ci fornisce il gas, ma il contratto di approvvigionamento di energia per l'Italia, diciamo così, è quasi più un trattato internazionale che non un contratto. Quelli sono contratti che di per sé hanno un importante valore economico. Come pure, un altro esempio che abbiamo in qualche modo già fatto incidentalmente parlando di appalto, ma che potevamo specificare, era il contratto di costruzione di infrastrutture. Grandi appalti sono i contratti di costruzione delle infrastrutture, abbiamo numerosi esempi anche da noi. Ancora un tema che potremmo studiare sotto il profilo della sua intrinseca importanza economica sono le concessioni autostradali. I grandi numeri li troviamo in questi settori. Qual è il contratto che ho pensato di scegliere come oggetto del nostro corso? Punto interrogativo, la risposta tra poco. Vorrei affrontare il problema in un modo diverso, e cioè, noi leggiamo sui giornali che la Fiat ha comprato la Chrysler e non è riuscita a comprare la Opel. Questa frase è corretta da un punto di vista giuridico. La Fiat ha comprato la Chrysler. C'è un qualche no, perché no? Cosa c'è di non corretto da un punto di vista giuridico nella frase la Fiat ha comprato la Chrysler? Dice il nostro amico in seconda fila, perché non si acquista la società, ma si acquista la partecipazione nella società. Vi sembra un'osservazione corretta? Dice un'altra voce, sì, però se c'è una cessione di azienda in realtà si cedono i beni, e l'osservazione è di per sé corretta, ma dimostra proprio quello che ci interessa, e cioè se c'è una cessione di azienda c'è una cessione di un complesso di beni organizzati. Se invece parliamo di la Fiat acquista la Chrysler, noi non stiamo dicendo che la Fiat ha acquistato un ramo di azienda della Chrysler. Noi stiamo dicendo che la Fiat ha acquistato le partecipazioni, le azioni in concreto della Chrysler. Vogliamo subito mettere a fuoco questo punto, che è molto importante, che è il tema che studieremo. mettiamo appunto a fuoco questo punto chiedendoci chi è il compratore nella frase da Fiat compra Chrysler. Chi è il compratore? Io faccio anche domande sciocche, le faccio a posto, qualche volta le faccio un po' meno sciocche, allora la risposta è meno facile. La Fiat è il compratore, chi è il venditore? Chi è il venditore nella frase la Fiat compra Chrysler? La Chrysler? Sono due risposte che devono essere confrontate, perché una signorina qua in prima fila mi dice che a vendere la Chrysler è la Chrysler, un'altra voce mi dice il socio della Chrysler, l'azionista. Chi dei due ha ragione? Qui non si va a maggioranza, si cerca di ragionare. Chi dei due ha ragione? Ha ragione lui, ecco, c'è un pronto pentimento. Proprio per questo la frase la Fiat compra la Chrysler non è giuridicamente corretta, perché la frase corretta sarebbe la Fiat compra le azioni della Chrysler da chi può venderle, cioè dal socio della Chrysler. Quindi quando noi diciamo la Fiat compra la Chrysler usiamo un linguaggio giornalistico che però noi non possiamo usare essendo dei giuristi. Ci vuole dire, in termini giornalistici, acquistando le azioni della Chrysler, la Fiat acquisisce il controllo della Chrysler, quindi tutto questo discorso noi lo sintetizziamo dicendo la Fiat ha acquistato la Chrysler. Però questo è il punto di partenza di tutto il nostro discorso per il tema che andremo a studiare quest'anno, e cioè non si acquista una società, si acquista una partecipazione nella società dal socio della società. La frase la Fiat acquista la Chrysler non solo è scorretta dal punto di vista giuridico, ma è anche poco precisa. Perché da chi ha acquistato le azioni la Fiat? Lo sappiamo. Chi è il socio che ha venduto? Il governo americano probabilmente è diventato il socio, no? Ma comunque, quel punto che voglio sollevare è: quante azioni ha comprato la Fiat comprando la Chrysler? Non le ha comprate tutte, no? Ecco, non le ha comprate tutte, non ha comprato il 100% del capitale della Chrysler, ha comprato una partecipazione di controllo. Ma allora la frase che noi leggiamo sul giornale è sbagliata dal punto di vista giuridico e non ci dà le necessarie informazioni, perché grosso modo ci fa capire che ha acquisito la partecipazione di controllo, non ha acquistato tutte le azioni. Già, ma qual era la partecipazione di controllo nella Chrysler? Lo sappiamo? Io personalmente non lo so perché non ho studiato la questione, se qualcuno lo sa, me lo dice, ce lo dice. Ma è come, perché dico questo? Perché possiamo tradurre l'espressione partecipazione di controllo nel 51%. Certo, allora è una partecipazione di controllo sicuramente, ma potrebbe essere anche di meno se molte azioni della Chrysler erano nel portafoglio dei piccoli azionisti. Come dire, può essere una partecipazione di controllo per una società quotata che ha un ampio flottante anche il 30%. Di coloro che questa frase giornalistica dobbiamo lasciare ai giornali. Noi invece dobbiamo parlare molto più precisamente, correttamente, c'è un soggetto, nel caso di specie una società, che acquista un certo numero di azioni e, nel caso di specie, un certo numero di azioni che consente di avere il controllo. E poi potremo vedere qual è questo numero di azioni. Avete già capito che, dopo aver democraticamente chiesto a voi quali erano i contratti importanti, ho già deciso di quale parlare. E cioè ho deciso di parlare del contratto di compravendita di azioni che consentono di acquisire, in prima battuta diciamo, acquisire il controllo di una società. Questo subito ci dice che quest'anno ci occuperemo di un contratto tra imprese, non ci occuperemo di contratti dei consumatori, ci occupiamo di contratti cosiddetti di to business, imprese, business to business. Primo punto. Secondo punto, e qui in qualche modo devo venire a ridire alcune cose che ci siamo detti quando parlavamo del contratto in generale per impostare il nostro tema, In che modo affronteremo l'analisi dei contratti di vendita di partecipazioni sociali? In che prospettiva? Come siamo abituati noi a studiare in una facoltà di giurisprudenza? Ancora oggi vorrei dire. Noi siamo abituati a studiare delle norme di legge. Se uno dovesse chiedere a uno di voi, voi cosa fate in aula, di cosa parlate? Continuano a spiegarsi le norme di legge e noi cerchiamo di ripetere quello che dicono le norme di legge. Noi usciamo pieni fin qui di norme di legge che dobbiamo ripetere, nonostante che siano già scritte in libri, addirittura raccolte in libri come questo, noi continuiamo a ripetere male, con parole nostre non perfettamente adeguate, ciò che sta scritto. Noi siamo degli studiosi di norme di legge. Questo è vero per la gran parte delle discipline che vengono insegnate, certamente è vero per le discipline di diritto positivo. Quando noi parliamo di discipline di diritto positivo intendiamo proprio dire questo, si studiano le norme di legge. Ebbene, questa impostazione noi l'abbiamo seguita infatti l'anno scorso, si ricorderanno quelli che ci sono, perché bene o male siamo partiti dal codice civile. E ci siamo detti che cosa dice il codice civile in tema di contratti in generale. Quest'anno cambiamo completamente prospettiva. Sul mio tavolo oggi, e ci saranno nei giorni futuri, ci sono due documenti. Certo, c'è ancora il codice civile. Il codice civile non può non esserci in una lezione di diritto civile. D'altra parte il codice civile rappresenta un po' una copertina di Linus per chi viene a parlare, perché quando non sapete di che cosa parlare prende il codice, si sente più sicuro, quindi questo è più per me che per voi per questo corso. Ma che cosa c'è sul tavolo quest'anno come documento fondamentale del nostro studio? Quest'anno sul nostro tavolo c'è un contratto. Il protagonista del corso di quest'anno è un contratto. È un contratto che ha un nome, Sale and Purchase Agreement, che vuol dire accordo di vendita e di acquisto. Questo contratto, proprio per il fatto che è il testo fondamentale del corso di quest'anno, è a vostra disposizione. Vi do qualche piccola informazione perché è la premessa poi per lavorare insieme da domani in avanti. Il modo più semplice per mettere a vostra disposizione questo testo contrattuale, che è in lingua inglese, e poi diremo perché l'ho scelto in lingua inglese, è stato metterlo sul sito del Dipartimento, al quale voi potete accedere, lo potete scaricare, e secondo me sarebbe ragionevole e opportuno che ciascuno di voi lo scaricasse in forma cartacea in modo che poi lo commentiamo. Bene, quindi adesso vi do. Allora, il sito del Dipartimento è http://www.dicomedomodossola.it. Questo è l'indirizzo del sito del Dipartimento per arrivare al documento di cui parliamo, che è il primo documento che sottopongo alla vostra attenzione, può darsi che poi domani sia il caso di sottoporre degli altri, per adesso c'è questo, è il seguente: sportello studenti, materiali per i corsi, sezione diritto civile secondo, MZ, professor De Nova. Aprendo troverete un carta del diritto civile De Nova, documento 1, e trovate poi ciò che vi serve, cioè trovate questo contratto di Sale and Purchase Agreement. Perché dicevo che questo è il documento fondamentale del nostro lavoro? Perché questo tipo di contratti viene concluso sempre utilizzando un contratto come quello che vi sottopongo. quello che vi sottopongo è un contratto usuale, è un contratto in concreto stipulato, non è uno schema contrattuale astratto, è un contratto che è stato stipulato qualche tempo fa per compravendere una società italiana. Uso anch'io questa formula sintetica per capirci in fretta. Perché in inglese? Per il gusto di farvi esercitare in inglese, per far vedere come siamo moderni, tanto che facciamo un corso usando uno strumento didattico in inglese, per la ragione che questo è quello che accade. I contratti come questi vengono stipulati sulla base di un testo contrattuale inglese, anche se per il resto tutti i criteri di collegamento sono con l'Italia. Vende un socio italiano, compra un socio acquirente, compra un acquirente italiano, la società oggetto, nel modo detto, del contratto è italiano. Il diritto applicabile è italiano. Ecco, ma allora perché stipulare un contratto in lingua inglese e stipulare un contratto, come vedremo, pensato sulla base della prassi contrattuale anglo-americana? Perché? Ecco, la risposta a questa domanda può essere variegata, può essere variegata, possono dare più risposte a questa domanda. Una prima risposta: perché questo tipo di contratto si noti, un contratto che abbiamo scelto per la sua rilevante importanza economica, non è disciplinato dal diritto italiano. Se noi prendiamo il nostro codice civile e diciamo, beh, io voglio muovermi come sono abituato a muovermi, sono un lettore di norme, di legge, lasciatemi fare quello che so fare bene. Mi prendo il codice civile e comincio a vedere un po' come è disciplinato il contratto di cessione di partecipazione e di controllo di una società per azioni. Dove vado a cercare? Mi possono venire in mente due idee, vado a cercare sotto la vendita, vado a cercare sotto società. Se io vado a cercare sotto la vendita, la mia delusione è totale. Non trovo nessuna norma, credetemi, ma potete verificare, che si occupi della cessione di partecipazione sociale. Non una. Trovo affascinanti norme che si occupano della vendita di eredità, contratto che nella mia non breve carriera, anche professionale, non ho mai visto. Non trovo nemmeno una norma che si occupi della vendita di partecipazioni sociali, tantomeno di partecipazioni sociali di controllo nell'ottica che stiamo seguendo. Non trovo. Dico, beh, è data male sotto la vendita, però stiamo parlando di società, abbiamo una disciplina della società. Trovo disciplinata la vendita di partecipazione di controllo della società. Voi avete studiato diritto commerciale e vi ricorderete molto bene il libro qui. In particolare le norme sulla società per azioni. Le norme sulla società per azioni, o anche se volete della società a responsabilità limitata, si occupano del nostro tema? La risposta è quasi niente. Quasi niente, perché si occupano di problemi di limiti al trasferimento, ma non si occupano del tema centrale, che è quello di come si disciplina una vendita di partecipazione sociale di controllo. Allora, una prima ragione per la quale non si può, per la quale si adotta un testo contrattuale come quello che studieremo è proprio questa, che non c'è una disciplina legale italiana. Allora, noi non possiamo pensare di fare come si può fare per altri contratti. Le parti si accordano sui profili economici fondamentali, l'oggetto, il prezzo, le modalità di pagamento, poche cose in più, e per il resto fanno rinvio alla legge. Ecco, questo modo di concludere i contratti non può funzionare, perché il rinvio alla legge è un rinvio senza esito, è un rinvio vuoto. Prima ragione. Seconda ragione. È vero, nostro caso l'abbiamo detto, che tutti i riferimenti di questo contratto sono riferimenti verso l'Italia. Ma questo è sufficiente per dire che non c'è nessun interesse ulteriore rispetto all'Italia? E questo non sempre è vero, perché può essere vero che ad acquistare sia una società italiana, ma può essere anche vero che questa società italiana ha una capogruppo non italiana. Cosa accade? C'è una società americana che vuole acquistare, usiamo anche noi questa formula, poi perdonatemi per la relatività, vuole acquistare una società in Italia. Cosa fa? Si limita a rendersi acquirente delle partecipazioni di controllo di questa società? Probabilmente crea una società italiana apposta per acquistarla, in modo che ci sia in Italia il socio di questa società italiana. Allora l'interesse fondamentale non è italiano, l'interesse fondamentale è, supponiamo, statunitense o inglese o francese, comunque non italiano. Allora il contratto che si discute non può essere in italiano, perché a decidere non è un italiano. A decidere come negoziare il contratto è l'acquirente finale, diciamo così, l'interessato finale. Allora si vuole discutere su una base che sia comune al venditore e al vero acquirente, diciamo così. Prima ovvia ipotesi. Seconda ipotesi, pure molto frequente, in questi termini: un socio italiano intende alienare le proprie partecipazioni di controllo in una società italiana. Che cosa desidera? La risposta è ovvia: desidera ottenere il maggior prezzo possibile. Come si può ottenere il maggior prezzo possibile? Facendo una gara, mettendo in concorrenza possibili acquirenti. Ma questi possibili acquirenti saranno tutti italiani? Beh, qualche volta potranno essere soltanto italiani se parliamo di questioni di poca importanza economica, di società, di partecipazione di controllo di società di non rilevante valore economico, che quindi interessano solo ai concorrenti locali. Ma se parliamo di qualche cosa di più importante, la platea dei potenziali acquirenti è necessariamente sovranazionale. Allora che cosa avviene? E poi torneremo su questi aspetti. Che cosa avviene? Avviene che io, socio di controllo della target, usiamo subito questo nome per indicare la società oggetto mediato della vendita, io, socio di controllo della target, cosa farò? Preparerò un testo di contratto e chiederò di farmi delle offerte di acquisto sulla base di questo testo di contratto. Perché il testo di contratto è una componente importante dell'operazione economica. Allora io dirò: signore, io sono socio di controllo della target, questo è il testo di contratto che per me va bene per vendere, lo sottopongo come un elemento dell'invito ad offrire, fatemi delle offerte sulla base del mio testo di contratto, perché questa è una componente, io così voglio che sia impostato il contratto di vendita. Ma allora cosa farò? Farò 7 testi di contratto, uno in francese, uno in tedesco, uno in inglese, uno in italiano, uno in dialetto? No, non ha senso. Farò un unico testo di contratto, anche perché non voglio cadere in problemi di traduzione. Allora il testo di contratto in quale lingua potrà essere se non l'inglese, che è la lingua del commercio internazionale? Ecco che io, italiano, che voglio vendere la partecipazione di controllo in una società italiana, preparo un testo in inglese. Allora, per queste e anche altre ragioni che potremo vedere, il documento di base del nostro corso è un contratto. Ed è un contratto in lingua inglese. Ma non è tutto. Non è tutto perché questo contratto in lingua inglese non solo non può fare rinvio a una disciplina legale che, abbiamo detto, non c'è sul tema specifico della vendita di partecipazioni sociali di controllo, ma non vuole, ecco questo è un punto importante di cui abbiamo parlato a lungo nel corso sul contratto in generale, ma che mi pare importante riprendere proprio qui per impostare il corso di quest'anno, non vuole che si applichi la disciplina legale. Qui abbiamo un paradosso su cui mi soffermo un attimo. Un contratto deve avere una legge applicabile o può farne a meno? Ma forse la domanda può sembrare curiosa, nel senso che noi siamo abituati a partire dal presupposto che un contratto sia sempre soggetto a una legge nazionale, no? Anzi, noi in queste aule, a torto, ma partiamo dal presupposto che il diritto italiano si applichi sempre, no? Noi, siccome siamo italiani, stiamo studiando in Italia, si applicherà sempre il diritto italiano, il che non è vero. Perché non è vero? Non è vero perché può essere che le parti scelgano di applicare una legge straniera. Quindi la prima verifica che noi dobbiamo fare quando affrontiamo un contratto è chiederci qual è la legge applicabile. È l'italiana o è un'altra? Può essere che il contratto lo dica, che la scelta della legge applicabile sia espressa. Può essere che il contratto non lo dica, nel qual caso noi applicheremo le norme di diritto internazionale privato che in funzione di certi criteri di collegamento ci diranno qual è la legge applicabile. Ma una legge applicabile tendenzialmente la troviamo sempre. Qualcuno di voi particolarmente critico potrebbe dirmi, ma lei professore ci sta trascurando un fenomeno importantissimo, la lex mercatoria. Sta trascurando la circostanza che ci sono dei principi comuni al commercio internazionale, in qualche misura addirittura codificati da istituti come l'Istituto per l'Unificazione del Diritto, l'UNIDROIT, che possono bene costituire la fonte legale di riferimento per questi contratti. Se il contratto è un contratto che ha qualche profilo di internazionalità, ecco che si applicheranno i principi della legge mercatoria. Non c'è bisogno di una legge nazionale, anzi la legge nazionale viene bypassata dall'esistenza di questi principi. Ecco, io questo discorso non l'ho fatto se non incidentalmente perché è un discorso teorico, è un discorso accademico, nel senso che i casi in cui un contratto internazionale viene assoggettato soltanto a questi principi generali è puramente dottrinale. Domani, quando doveste trovare a scrivere un contratto, che doveste trovare a scrivere un contratto tra parti che in ipotesi italiane non sono, o comunque l'impostazione che ci stiamo dando, dovrete decidere che legge applicabile scegliere, perché nessuno si fida di fare rinvio a generici principi del commercio internazionale. Si vuole che alla fine una legge applicabile. Bene, allora noi ci troviamo di fronte a questo paradosso che è un dato fondamentale per la nostra analisi di quest'anno. Il contratto è un contratto scritto in lingua inglese, è un contratto pensato sulla base di categorie angloamericane, ma si applica al diritto italiano. Ecco allora che in qualche modo dovrà pur sempre instaurarsi quel dialogo fra il contratto e la legge al quale siamo abituati, ma appunto non tanto nell'ottica della legge che disciplina il contratto, quanto il contratto e la relazione che il contratto possa avere con la legge applicata. Insomma, il nostro tema è un contratto pensato sulla base di categorie angloamericane e scritto in lingua inglese, a cui tuttavia si applica il diritto italiano. Come possiamo conciliare questi due dati, queste due circostanze? Che ripeto, sono assolutamente frequenti. Il contratto che vi ho sottoposto è in lingua inglese e se noi andiamo a vedere quello che si dice verso la fine, noi troviamo un articolo 12.5 che dice applicable law. This agreement shall be governed by and constantly interpreted in accordance with the laws on the Republic, ma dite, la legge applicabile è il diritto italiano. Ma poi, a conferma del paradosso di cui vi parlavo, l'articolo 12.8 dice: this agreement shall be executed in English, which shall be the only language governing this agreement. Legge applicabile alla legge italiana, ma la lingua del contratto, e questo è un dato di fatto, è l'inglese, non solo, ma deve essere concluso in inglese, deve essere interpretato in inglese. Quindi abbiamo un contratto che deve essere interpretato in una lingua diversa dalla lingua della legge applicabile. E questo è uno dei temi che noi dovremo affrontare. Ma detto questo, vorrei cominciare a prendere in esame alcuni profili di questo contratto, in modo che quando lo potrete avere fisicamente in mano potrete orientare. Innanzitutto, questo contratto è intitolato, come vi dicevo, Sale and Purchase Agreement, cioè accordo, agreement, di vendita e di acquisto, di compravendita. Non si fa riferimento specifico alla circostanza che abbia ad oggetto delle azioni, questo lo vedremo un momento dopo. Però c'è scritto Sale and Purchase Agreement, che tradotto in italiano vuol dire contratto di compravendita. Allora, proprio prendiamolo così, superficialmente, insieme per un momento, poi andremo a fondo, ma cosa vuol dire questo? Se noi vediamo intestato un contratto compravendita, noi cosa capiamo? Secondo le nostre categorie italiane, che cosa capiamo? Noi capiamo che si tratta di un contratto definitivo, no? Se prendiamo un contratto e c'è scritto compravendita, noi pensiamo che sia un contratto definitivo di compravendita, non pensiamo che sia un contratto preliminare, no? Perché se no ci sarebbe scritto contratto preliminare, no? Banalmente, contratto di compravendita, e allora questo è un contratto definitivo. Contratto definitivo di compravendita, sempre dover capire. Allora, cosa dovremmo dedurre? Sempre secondo le nostre banali categorie italiane, il diritto applicabile ai diritti italiani, che cosa dovremmo dedurre? Dovremmo dedurne che questo contratto produce gli effetti propri di una vendita definitiva, e cioè produce l'effetto traslativo della proprietà, perché è l'effetto tipico della vendita, no? Sottoscritto questo contratto, la società acquirente diventa titolare della partecipazione oggetto del contratto? La risposta sarà no. La risposta sarà no. Perché al momento della sottoscrizione di questo contratto non si trasferisce alcunché. Ci sarà un secondo momento che sarà il momento del trasferimento delle azioni. Questo momento viene in gergo anche nel contratto chiamato closing. Che rapporto c'è tra il contratto che abbiamo sotto gli occhi e il closing, il momento nel quale si trasferisce la partecipazione oggetto del contratto? Questo è un punto interrogativo non facile, qui non è facile dare risposta. Però sin d'ora cominciamo a tenere presente che qui c'è qualche cosa che ci spiazza, perché la faccia del contratto è la faccia di contratto traslativo, e invece traslativo immediato non è, la prima osservazione. Poi, come è costruito questo contratto? Innanzitutto si dicono le parti, c'è una parte venditrice e c'è una parte acquirente. Questo è ovvio, ma poi ci sono delle premesse, ci sono dei recitals, ci sono dei whereas a seconda dello stile del contratto, ci sono delle premesse al contratto, in cui si dice chi è il venditore, chi è il compratore, qual è l'oggetto dell'attività imprenditoriale, della target in particolare. E magari si dice anche per quali ragioni le parti hanno deciso di stipulare questo contratto. Queste premesse cosa significano? Sono delle indicazioni, così per entrare un po' in confidenza, così sappiamo di chi si parla, è una sorta di chiacchiericcio amichevole per le persone, chi sei, mi presento, sei tu. Questo è il significato di queste premesse, o queste premesse hanno un significato rilevante ai fini della disciplina del contratto? Beh, evidentemente la risposta è la seconda. Però noi siamo abituati nei nostri contratti a trovare queste premesse. Oggi un po' di più, ma non è tipico del nostro modo di stipulare i contratti. E allora anche qui noi dovremmo chiederci qual è il significato giuridico, qual è la rilevanza giuridica per il diritto italiano di queste premesse. Io non do risposte per adesso, ma indico i temi che dovremmo studiare insieme. Per esempio, se queste premesse fossero sbagliate, succede qualche cosa, fossero non vere, se io per esempio dicessi io venditore sono la società leader del mercato e ho ottenuto questo brillante risultato grazie alla società target che ora ti vendo, e poi risultasse che io leader del mercato non sono per niente, o comunque che lo sono diventato in tutti altri modi che non attraverso la società target, questo è rilevante o irrilevante? Uno può raccontare di sé quello che vuole, può dire sono bello e nulla succede, o qualcosa può accadere nelle premesse di un contratto. Dopodiché abbiamo un articolo 1 che si apre ancora una volta in un modo non usuale per noi. Perché? Perché si apre con delle definitions, con delle definizioni. Ogni termine rilevante, particolarmente rilevante, del contratto viene definito. Tant'è che quando poi verrà utilizzato nel contratto, sarà utilizzato con la lettera maiuscola. Questa è un'osservazione banale ma importante poi ai fini della lettura di questi contratti. Quando noi nel testo di questi contratti troviamo la parola scritta maiuscola, non è un detto. Significa questa parola è usata nel significato di cui è l'articolo 1 definizioni. Definizioni che sono date da chi? Dalle parti. Le parti definiscono certi termini del contratto in un certo modo. Come dire, per noi quella parola vuol dire questo e non altro. Queste definizioni che significato hanno? Che utilità hanno? Che rilevanza giuridica hanno? È solo un modo per risparmiare tempo poi nelle pagine successive quando si scrive il contratto? L'ho definito? Mi limito a scrivere con la lettera maiuscola quella parola, risparmio 3 o 4 pagine di contratto. E questa è la ragione per cui si pongono le definizioni, evitare di ripetere per esteso il significato dei termini utilizzati ogni volta che si utilizzano. Chi conosce questi contratti, la mole di questi contratti, capisce subito che non è quella l'intenzione, non è che si voglia risparmiare pagine, non è quella l'intenzione. Ma allora qual è il significato di queste definizioni? E, domanda alla quale dovremmo rispondere, queste definizioni vincolano l'interprete? Io domani giudice, arbitro, che devo decidere la controversia, posso dire sì, voi è vero che avete definito come material adverse change, come mutamento negativo, significativo, queste cose qui, ma secondo me uno di questi esempi che avete inserito non è un vero esempio di mutamento negativo per un verso, e per altro verso ci sono casi di mutamento negativo che voi non avete messo qui dentro. Quindi io giudice, arbitro, domani mi prendo queste definizioni ma le considero del tutto indicative, perché io posso sovrappormi ad esse, posso dire no, il caso previsto è sbagliato, per dire allora un caso non previsto ce l'ho inserito. Lo posso fare o devo dire no, momento. Se le parti mi dicono che quella parola usata nel contratto ha quel significato, io mi inchino e dico ok, magari mi sembra un po' curioso come definizione, la considero una definizione un po' stravagante, ma le parti possono essere stravaganti finché vogliono, perché dopo tutto stanno disciplinando i loro rapporti e non il problema mio. Quale delle due prospettive sarà quella corretta? Non è detto che sia facile rispondere, ma è una domanda alla quale dovremmo rispondere. Poi si apre, vado proprio per sommi capi seguendo l'ordine del testo, si apre un paragrafo intitolato Sale and Purchase of the Shares, dunque compravendita delle shares, delle azioni, che poi sembrerebbe prima battuta il cuore del tema. Stiamo parlando di compravendita di azioni, ecco che qui abbiamo, sembrerebbe, il cuore della disciplina contrattuale. In realtà questa è proprio la parte più sintetica del contratto, come vedremo, perché questo paragrafo 2 sostanzialmente si limita a dire qual è il purchase price, qual è il prezzo della compravendita, quali sono le modalità di pagamento. E poi in questo contesto, almeno questo testo contrattuale, ci dice guarda che tu acquirente hai diritto di designare un terzo. Ricordate che noi ci siamo detti che l'acquirente può essere un soggetto creato ad hoc. Ora questa creazione ad hoc dell'acquirente può avvenire prima della stipulazione del contratto, e allora sottoscrivere il contratto sarà il nuovo soggetto, ma può avvenire anche dopo, diciamo così, nel senso che la trattativa la fa direttamente l'americano, ma è libero di designare una nuova società italiana che nel frattempo avrà costituito. Questo è un modo per evitare di costituire una società che poi non serve, no? Io la costituisco dopo e poi designo il vero contraente, cosa che noi sappiamo benissimo potersi fare anche per diritto italiano, perché è il contratto per persona nominale. No? Questo è lo schema. Ecco, questo viene affrontato qui. Quindi pochissimo. Prezzo, come pago, chi compra. Dopodiché troviamo un tema che è sintetizzato con l'espressione interim management, cioè gestione della società target in un periodo intermedio. Quale sarà questo interim period, innanzitutto, questo periodo intermedio? Quale sarà? Beh, ormai l'abbiamo già detto, sarà il periodo che intercorre tra la sottoscrizione di questo contratto e il trasferimento della partecipazione al momento del closing. Perché? Che cosa si vuol dire? Si vuol dire io oggi, 1 ottobre 2009, sottoscrivo il contratto, ma siccome io diventerò davvero socio soltanto al momento del closing, non è che tu, venditore, tra oggi e il momento del closing, che magari è tra 3 mesi, mi fai delle robe dell'altro mondo, che poi me la trovo io nella società che ho acquistato. O magari semplicemente non fai quello che è normale fare e io mi trovo in una società tra 3 mesi diversa da quella che è oggi al momento in cui decido di acquistare. Ecco allora che si affronta il problema dell'interim management, come si deve comportare il venditore in questa fase di interregno tra il momento in cui ha stipulato il contratto di vendita e il momento in cui trasferisce la partecipazione. Questo ci richiama subito un dato che è fondamentale per il nostro tema. Io sto affastellando, mi rendo conto di una serie di problemi, ma credo che a livello introduttivo questo sia un modo per poi ricordarci e tornare indietro. Qual è la circostanza rilevante? Io non sto vendendo un immobile, io sto vendendo, sempre usando questa espressione, sto vendendo una creatura viva, io sto vendendo una società che ha come oggetto sociale l'esercizio di un'impresa. Allora non sta fermo un momento l'oggetto del contratto, l'oggetto vero, diciamo, materiale finale del contratto. Non posso dire io faccio oggi, 1 ottobre, la sottoscrizione, alt fermi tutti, non si tocca niente fino al momento del closing. Questo va bene per un immobile. Posso benissimo dire da oggi a febbraio, quando ci sarà il contratto definitivo, diremmo noi, di compravendita, un'ottica preliminare definitivo, basta scrivere nulla farai e l'immobile così come oggi me lo consegnerà identico, perché è un bene fermo. Ma un'impresa non può fare così, non posso dire io smetto, mi fermo, faccio più niente, non pago i debiti, non acquisto la merce, no, non si può dire questo. Allora si capisce subito come noi stiamo ragionando di un oggetto mediato del contratto che è in perenne movimento. E questo ci porta non solo per questo problema della gestione interinale tra il momento del contratto e il momento del trasferimento delle azioni, ma anche per quello che potrà accadere nel momento successivo, quando la gestione sarà in mano al nuovo socio, e questo è il tema che vedremo. Ma importante mi pareva sottolineare alla vostra attenzione questa circostanza. Si sta parlando di un bene vivo, intermanagement. Dopodiché si apre un paragrafo quarto che è intestato condition precedent. Condition precedent, tradotto letteralmente, condizione che si deve verificare, direi previa, condizione previa, presto, che viene prima di qualche cosa, condizione previa. Cosa vuol dire questo? Perché in questi contratti si inseriscono delle condizioni, cioè si mettono in evidenza circostanze che devono verificarsi prima? Cominciamo a rispondere alla domanda facile. Prima di che cosa? Chi mi aiuta? Prima di che cosa? Prima del closing. Ecco, che cosa si deve verificare prima del closing? Innanzitutto, noi siamo abituati a considerare la condizione un elemento accidentale del contratto. Giusto? Cioè un elemento che le parti possono o non inserire. Se vogliono, cioè se vogliono lo inseriscono, se non vogliono lo inseriscono. Siamo abituati appunto a ritenere che c'è la vendita pura e semplice e la vendita funzionale. Addirittura secondo le nostre categorie dogmatiche classiche, noi non siamo disposti a parlare di condizione se la condizione c'è sempre. Giusto? Vi ricordate queste nozioni elementari di diritto privato e civile? Se il tipo di contratto necessariamente prevede che si debba verificare un evento prima che, noi da giuristi dogmatici diciamo allora non è una condizione, perché non è accidentale, non è che ci sia o non ci sia secondo se vogliono le parti, è un elemento strutturale del contratto. Per esempio la vendita reale con riserva di proprietà noi non la consideriamo una vendita condizionale. Diciamo che la vendita rateale come riserva di proprietà è una vendita rateale come riserva di proprietà, non diciamo che è una vendita sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo. Perché se non c'è questa circostanza, allora non è una vendita rateale come riserva di proprietà. Ebbene, noi qui ci troviamo di fronte a un fenomeno molto significativo, e cioè che questi contratti, il contratto di SPE, come sintetizziamo insieme per rapidità quello di cui ci occupiamo, di Share and Purchase Agreement, o di Share and Purchase Agreement, il contratto di SPE è un contratto normalmente, almeno diciamo così, normalmente condizionale. È un contratto nel quale è rarissimo trovare testi di questo contratto che non prevedono la necessità che prima del closing si verifichi qualche cosa. Perché questa normalità della condizione, che è un simbolo secondo le nostre categorie tradizionali? Perché? Ancora una volta, perché noi non stiamo vendendo banane e non stiamo vendendo immobili. Noi stiamo vendendo la partecipazione di controllo in una società. Ma questo cosa comporta? Noi stiamo parlando di una società, di un contratto tra società, come è stato opportunamente detto qui. Ma questo allora cosa vuol dire? Che cambia il mercato. Per il mercato non è indifferente che la società target abbia come socio il venditore o abbia come socio il compratore. Perché non è indifferente? Perché questo modifica le quote di mercato. Il venditore riduce la propria quota di mercato e fin qui, ma il compratore l'aumenta. E la modifica in più, in aumento delle quote di mercato è sempre consentita? No, amici miei, come ben sappiamo. Occorre che questo incremento della quota di mercato sia considerata accettabile dall'antitrust. Occorre che sia, non sia la premessa per creare una posizione dominante, occorre appunto che sia idonea, sia benedetta, diciamo così, l'istituto dell'antitrust, che può essere il nostro antitrust interno, magari a seconda della rilevanza anche l'antitrust comunitario. Insomma, vendendosi qualche cosa che comporta una modifica della posizione di mercato dell'acquirente, questo deve essere consentito, deve essere controllato, deve essere guardato dall'autorità. Allora, detto banalmente, io posso trasferire la partecipazione il giorno stesso in cui stipulo il contratto di SPA? No, perché ho bisogno che l'autorità garante mi dica che lo posso fare. Bisogna avere la clearance, bisogna avere l'autorizzazione dell'autorità di controllo. Allora, prima del closing deve esserci l'autorizzazione dell'autorità di controllo. Questa è una condizione, secondo la nostra terminologia istituzionale di diritto privato e civile, è una condizione dell'autorizzazione dell'antitrust. Se lo fosse sarebbe una condizione legale, intanto. Quindi già questo ci sposta dalla condizione volontaria alla condizione legale. Ma poi, appunto, entrando nel campo delle condizioni legali, passiamo dal campo degli elementi accidentali che le parti possono aggiungere ai requisiti di validità del contratto. Quindi già cominciamo col dire, qui noi troviamo un qualcosa che dobbiamo verificare da vicino se sia una condizione del termine tecnico che noi usiamo, oppure invece sia un qualcos'altro. Che cosa ancora spesso deve essere fatto prima del closing? Supponiamo che io sia un acquirente potenziale, mi interessa la target, ma in che senso mi interessa la target? Mi interessa la target perché io produco delle botti e la target produce i tappi delle botti. Io produco la botte e la target produce il tappo della botte. Allora mi interessa comprare la target perché così io ho le botti tutte fatte in casa, non devo andare a farmi fornire i tappi, che mi crea dei problemi anche di tempistiche, perché non posso vendere la botte senza il tappo, magari devo aspettare. Allora, mi interessa comprare la target che è in Italia società leader nella produzione del tappo di botte. Ma mi interessa tutto il patrimonio della target, tappi botte SPA. Non è detto. Per esempio, la tappi botte SPA ha un palazzo in cui ci sono gli uffici in proprietà. Mi interessa il palazzo, ma no che non mi interessa, io i dipendenti della Tappi Botte SPA li metto nei miei uffici, non è che c'è un po' di dipendenti qui più quelli della Tappi Botte là, me li porto a casa mia. Non mi serve l'immobile, per altro verso l'immobile pesa pesantemente sul prezzo di compravendita, perché se io devo comprare una società tenendo conto dell'immobile devo pagare molto di più, a meno di interesse. Mettiamoci dall'occhio del venditore. Il venditore è contento di vendere la società comprensiva dell'immobile? Magari no, perché dice io per l'immobile trovo un compratore facilmente che mi dà un buon prezzo, che è interessato all'immobile, che mi paga di più di quanto pagheresti tu, che interessato all'immobile non sei. Cosa facciamo? Facciamo uno spin-off immobiliare. Facciamo che dalla società target si tira fuori l'immobile prima del closing. Prima del closing, non prima del sham purchase agreement, perché non è un'operazione che uno fa se non c'è in mano un contratto, perché se non c'è in mano un contratto di SPE non si sogna di cominciare a scorporare l'immobile dai beni della società d'arte. Allora che cosa si scrive? Si scrive che il venditore delle azioni di controllo della target prima del closing si obbliga a vendere l'immobile, a far vendere la società l'immobile sulla base del contratto preliminare che è già stato stipulato con il signor Tizio. Questa è una condizione, certamente è un evento che deve verificarsi prima del closing, se no il closing non lo si fa, ma è una condizione, aiutatemi un attimo così, è una condizione. Il venditore si obbliga a vendere l'immobile sulla base di un certo contratto preliminare allegato al contratto prima della data del closing. È una condizione. Sì o no? Se il venditore non lo fa, qual è la conseguenza? Voce? Non si conclude. La conseguenza è semplicemente che non si farà il closing. Se voi foste compratore, il venditore cambia idea o comunque dorme la notte, dorme e non si muove a vendere, la vostra reazione sembra bella, non facciamo close in punto stop. Nel senso che, probabilmente, se il venditore si è obbligato a vendere prima del closing e non lo fa, questo costituisce, nelle nostre categorie, un inadempimento, no? Costituisce un inadempimento. Allora, più che non una condizione, è un'obbligazione. È un covenant, è un'obbligazione assunta dal venditore. Sì, è vero, è un'obbligazione che deve essere eseguita prima del closing, ma ancora una volta noi troviamo, e questa è l'osservazione che volevo fare, di sotto la voce condition precedent, non tanto le nostre condizioni. Perché le nostre condizioni tipicamente sono eventi futuri e incerti che le parti ritengono rilevanti perché il contratto sia efficace o non efficace. Qui o abbiamo dei presupposti addirittura di validità, quella che abbiamo chiamato per un momento condizione dell'autorizzazione, no? Condizione legale, o obbligazione da dentro di una certa data, che non è il concetto tipico almeno di condizione.
Quindi ci deve essere per forza un contratto, cioè per forza, suppone che ci sia un contratto preliminare di acquisto da una parte, perché altrimenti potrebbe anche verificare il caso che nessuno voglia acquistare quell'immobile per determinati motivi.
Lei si chiede se debba essere necessariamente un contratto preliminare. La risposta a questa domanda è l'esistenza di un contratto preliminare rende l'esecuzione dell'obbligo, dell'obbligazione assunta più concreta e facile. Di per sé uno si può obbligare comunque a vendere e se non lo fa è sempre inadempiente, naturalmente a meno che si dimostri che è assolutamente impossibile vendere, però l'obbligazione di vendere si può assumere anche senza aver già stipulato un contratto preliminare. Io facevo il caso normalmente ricorrente proprio perché si vuole che questa obbligazione abbia una sua concretezza, quindi in particolare che il venditore si obblighi a vendere per un prezzo già fatturato in un contratto preliminare, però in astratto non è da escludere che uno si obblighi a vendere e in qualche modo quindi anche ad accettare un prezzo eventualmente non di particolare soddisfazione, ma perché è obbligato a vendere, quindi non è necessario che ci sia. Ecco, dicevo, si possono si devono verificare questi eventi prima del closing. Poi, punto 5 del contratto, il closing. E il closing che cos'è? Poi ci chiederemo dal punto di vista giuridico come possiamo qualificarlo, ma che cos'è il closing? Il closing è il procedimento che ha come conseguenza il trasferimento delle partecipazioni e normalmente il pagamento in tutto e in parte del prezzo, cioè il prezzo si paga normalmente al closing, quindi c'è il trasferimento della partecipazione e normalmente in quel momento, come si dice qui per esempio, the buyer shall pay to the seller the purchase price, è il momento del trasferimento e del pagamento del prezzo. Poi si apre un capitolo che meriterà approfondito commento e esame studiato, ma che merita già subito qualche osservazione. Representations and warranties of the seller. Representations and warranties of the seller. Of the seller, del venditore. Cosa sono le representations and warranties? Proviamo a tradurre in italiano. Representations è letteralmente tradotto una rappresentazione. Io dichiaro, venditore, che le cose stanno in un certo modo. Ti do una informazione e ti dichiaro che le cose stanno così. Warranty è qualcosa di diverso, di più. Io non mi limito a dichiarare che le cose stanno così, ma ti garantisco che stanno così. Ti warranty che stanno così. Quindi le representation sono delle dichiarazioni, mentre le warranty sono delle garanzie, diremmo noi. La distinzione tra una dichiarazione e una garanzia, al di là della facile distinzione astratta, è in concreto tutt'altro che semplice, tant'è che nella prassi si usa una formula che le accomuna e si parla di representation and warranties insieme. Normalmente con la mania delle sigle si mette una R and W, R and W, che vuol dire appunto representation and warranties. Che cos'è questo strano animale delle representation and warranties? Che cosa si chiede al venditore di dichiarare, di garantire? Come vedremo, anche il compratore deve fare le dichiarazioni e dare delle garanzie. Ma partendo dalla parte più facile, il compratore che cosa deve rappresentare e garantire? Le cose più banali, cioè per esempio di avere ottenuto dal suo consiglio di amministrazione l'autorizzazione dall'assemblea, se fosse necessario per statuto, a fare quella operazione. Dovrà dire, in ipotesi che non si trova in un conflitto di interessi per acquistare quella partecipazione, insomma poco importante dirne male. Il cuore del problema delle representation warranties non è in capo all'acquirente, è in capo al venditore. Perché? E anche qui noi dobbiamo tenere presente il tipo di contratto di cui parliamo. Noi cosa stiamo dicendo? Torno a ripetere un dato che ho prima sottolineato. Stiamo dicendo che c'è qualcuno che acquista la partecipazione di controllo in una società, la quale svolge attività di impresa. Allora, chi conosce la società? La conosce il socio di controllo, che la gestisce. la conosce l'acquirente? Beh, l'acquirente è qualcosa che vedremo, potrà cercare di sapere della targa. Ma il venditore gli farà sapere molto della targa, gli aprirà i cassetti dei suoi uffici, gli aprirà i laboratori, gli aprirà l'elenco dei clienti, gli aprirà le porte dicendo: tu potenziale compratore, vieni, guarda tutto quello che vuoi, poi se ti piace comprami. Con il risultato che quello dice: no, io non compro, ma intanto ho imparato tutto di te, tutti i tuoi segreti industriali, tutto il tuo know-how, chi sono i clienti più importanti, grazie, è stato un piacere, non compro e me ne vado, e faccio da me. Perché se l'acquirente è interessato, se io produttore di botti voglio acquistare la società che fa i tappi e il socio della società che fa i tappi, ingenuo, mi fa imparare tutto, io mi faccio poi i tappi in casa. Perché devo andare a comprare la società di quello lì, che poi dopo mi faccio i tappi in casa, lo sbatto fuori dal mercato e io sarei contento senza aver tirato fuori una lira. Non è così ovviamente che succede. Qui siamo di fronte a un altro paradosso di questo tipo di contratti, un contratto di rilevantissimo valore economico in cui l'acquirente in qualche misura compra voi. L'acquirente in qualche misura non può conoscere bene l'oggetto. Se io acquisto un appartamento, io lo vado a vedere, faccio tutte le indagini catastali più possibili, immaginabili, mi chiedo se ci ha pagato il condono. Io dell'appartamento che acquisto, se non sono un cretino, so tutto. E il venditore non può dire: beh, certe cose non te le faccio vedere, il bagno e la cucina non te li faccio vedere. No, io so tutto. Ma qui no, per definizione, per natura dell'oggetto del contratto, io non vengo a sapere tutto. E poi vedremo bene quanto si può riuscire a sapere e quanto no, ma certamente non so tutto. Ma allora, se io non posso sapere tutto, acquirente, io mi devo fidare di ciò che mi dice il venditore. Cioè, devo farmi raccontare dal venditore com'è la società target e mi devo far garantire che le cose che mi racconta sono corrispondenti al vero. Per esempio, i bilanci. Per esempio, il magazzino, per entrare in una voce di bilancio. Per esempio, se i crediti che sono indicati in bilancio sono crediti buoni o sono crediti che non riuscirò mai a incassare. Questi non lo posso sapere guardando il bilancio, trovo un numero, non trovo la chance di incasso. Ancora, io non posso sapere se la target è stata rispettosa delle norme di legge nello svolgere la sua attività. Per esempio, ha inquinato in passato? Io come faccio a sapere? Ho bisogno che il venditore me lo dichiari di non avere violato la legge e me lo garantisca. Allora, questo tema delle garanzie, delle dichiarazioni, delle garanzie del venditore è centrale, ed è centrale soprattutto in tema di negoziazione. Noi stiamo dicendo che questi contratti sono contratti standard, è un modello di contratto accreditato dalla classe, quindi non è che le parti che negoziano dicono: mettiamo le definizioni o no. Se uno andasse a un tavolo di negoziazione e dicesse: il primo problema che dobbiamo affrontare è se mettiamo la definizione o no, l'avvocato dall'altra parte lo guarda dicendo: beh, sono contento, mica credo che è la prima volta che stai facendo questo contratto, prendiamo una bottiglia di champagne, cominciamo a berla, congratulazioni. Ma dove si svolge la trattativa? La trattativa si svolge su questo punto. Io compratore voglio avere il maggior numero di garanzie, la maggiore ampiezza possibile delle garanzie del venditore, e il venditore vuole dare il meno possibile. Perché il venditore vuole dare il meno possibile di garanzie? Perché è un duro, perché è uno che io, la mia parola è quello che conta, prendila e vai. No, per la semplice ragione che, come vedremo fra un momento, se le garanzie risultano violate, è tenuto a pagare un indennizzo. Se dichiara che garantisce qualche cosa che non risponde al vero, deve pagare un indennizzo al compratore. Se io dico che i crediti di 1000 nei confronti dei miei debitori sono buoni e si possono incassare ragionevolmente entro l'esercizio prossimo, quando tu sarai diventato socio di controllo, e poi un becco l'acquirente diventato socio di controllo non riesce a incassarne uno, che cosa succede? Molto banalmente succede che, in base alle clausole contrattuali, il venditore, che ha garantito che i crediti potevano essere incassati entro un anno, deve un'indennità. Ma dovere pagare un'indennità cosa vuol dire? Vuol dire pagare una somma di denaro. Pagare una somma di denaro cosa vuol dire? Vuol dire ridare al compratore una parte del prezzo che ha pagato. Ma allora che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la garanzia è strettamente legata al prezzo. E questo è un punto chiave che, ancora una volta, caratterizza questo contratto rispetto ad altri contratti. Qua torno sempre a fare lo stesso paragone perché è abbastanza semplice. Se io vendo un immobile, il prezzo come lo determino? In funzione del valore di mercato dell'immobile in quella zona della città. Grosso modo, io questo, se compro un immobile in centro Milano, lo pago di più di quanto non ci sono addirittura dei mercuriali da Camera di Commercio. Ma non perché il venditore mi dice guarda che l'immobile è bello, guarda che... No! Dunque, quel prezzo è il prezzo che io determino, che pago e che non subirà delle conseguenze indirette in base alle garanzie che mi dia il venditore. Con il venditore di un immobile non discuto di garanzie. Tanto le garanzie via di genere, no? Qui invece è tutto il contrario, perché è un problema di equilibrio. Tu venditore mi dai poche garanzie e io ti pago poco. Se tu mi dai delle garanzie ampie, io sono disposto a pagarti di più, perché per l'ipotesi che queste garanzie risultino non corrispondenti alla realtà, io so che quello che ho pagato in più lo recupero. Allora, garanzia e prezzo sono strettamente legati tra di loro. E questo già subito ci fa capire come il tema delle garanzie sia particolarmente rilevante. Ecco perché, quando voi prenderete questo contratto, sul tema delle garanzie del venditore trovate la bellezza di 5 pagine. Proprio perché questo tema è centrale. Proprio per il fatto che il tema è centrale, l'equilibrio di un contratto si valuta su questo tema. Posso dire, questo è un contratto in cui il venditore ha dato poche garanzie rispetto alla prassi, questo è un contratto in cui il venditore ha dato tante garanzie rispetto alla prassi. Il contratto che vi ho sottoposto è un contratto in cui il venditore, nonostante 5 pagine di garanzie, non garantisce tanto. Questo lo dico solo come informazione. Questo è un contratto, diciamo, orientato a favore del venditore piuttosto che del compratore. Però, nonostante questo, vi sono appunto ampie pagine di garanzie. Garanzie che riguardano profili i più vari, riguardano la proprietà intellettuale, riguardano i contratti più importanti della target, riguardano le eventuali autorizzazioni, riguardano il contenzioso. Questa è una voce, per esempio, estremamente labile, no? Aleatoria. Ha delle controversie in corso, la società target, soprattutto ha delle controversie passive in corso, il compratore si troverà domani condannato, la società target, a pagare somme importanti. Questo è un dato molto importante perché potrebbe essere una sopravvenienza passiva molto rilevante. I lavoratori sono in regola o c'è il rischio di vedere scatenarsi una serie di controversie con la nuova proprietà da parte dei lavoratori che non siano in regola e che rivendichino quindi quello che in fondo con il vecchio socio preferivano non rivendicare, questa è un'importante garanzia in questo momento. Bene, avviciniamoci verso la fine dicendo che succede appunto se le representation e warranties non vengono rispettate. Una parola sola, indennità. Si deve corrispondere un'indennità, cioè pagare una somma di denaro, e di questo dovremmo dire a lungo. Somma di denaro che viene regolamentata con precisione circa il calcolo, come si determina questa somma di denaro da pagare. Ancora, ci sono delle ulteriori obbligazioni che le parti assumono, per esempio un'obbligazione di non fare concorrenza. Ancora una volta, e scusate se ripeto un dato ma è rilevante, non stiamo parlando di bene morto, stiamo parlando di un'attività di impresa. Allora il venditore a che cosa si impegna? Si impegna a non ripartire immediatamente con la stessa attività della target. Io socio di controllo della target la vendo e la mattina dopo apro una TAPI bis, no, perché sennò l'acquirente si trova di fronte a una concorrenza particolarmente pericolosa del vecchio imprenditore. Allora, momento, almeno in quella zona per un certo periodo di tempo la TAPI deve restare sola, non è che mi apro una TAPI bis, divieto di concorrenza. Ci sono poi delle clausole di tipo, diciamo, giuridico, su cui dovremmo soffermarci, ma non lo facciamo adesso. Mi limito a una doppia osservazione. Una l'ho già fatta, la legge applicabile è il diritto italiano. La seconda, le controversie vengono risolte mediante arbitrato. Questo dato è ancora una volta praticamente costante. Le controversie relative agli SPE sono affidate non al giudizio del giudice ordinario, ma al giudizio dei collegi arbitrali privati. Questo ha una conseguenza molto importante e per noi particolarmente gravosa. Non c'è giurisprudenza. Noi studiamo insieme quest'anno un tema che non è disciplinata dal legislatore, ve lo abbiamo detto, e sul quale ci sono pochissimi precedenti giurisprudenziali, pochissime sentenze. Ho detto non c'è per stressare il punto, ma è sostanzialmente così. Per me questo è un fascino del tema che abbiamo studiato, naturalmente, però obiettivamente ci rendiamo conto di muoversi in una situazione difficile perché la legge tace e le sentenze non ci sono.